questa terra. Nasce stupito, ma un po' impaurito. Nasce tentando di parlare. Nasce in un gruppo di persone. Nasce legato alla sua madre. E dopo molti anni maturerà. L'uomo cammina e l'uomo teme. Teme la furia di un temporale. Teme l'attacco di un leone, teme l'assalto di un nemico, teme la forza del destino, forse per sempre la temerà.
Ragazzi, che cosa c'è scritto sulla mia maglietta? Si legge? Attenzione, io non sono un cantastorie. Allora, i cantastorie andavano nelle piazze e raccontavano delle storie inventate. Invece, quello che vi sto raccontando io oggi, quello che sto per raccontarvi, è la storia. Quella che voi avete studiato l'anno scorso, soprattutto la preistoria, è quella che avete incominciato a studiare quest'anno. La storia dell'Antico Oriente. Non sono un cantastorie, quindi non sono un contaballe, uno che racconta storie, no? Sono un cantastoria. La storia dell'uomo sulla Terra è una storia affascinante. La prima canzone che avete ascoltato prima vi raccontava di quando è nata la storia, l'umanità è comparsa sulla Terra. E quindi di alcuni sentimenti di timore, di stupore, che l'uomo ha provato, e anche di paura, che l'uomo ha provato sulla Terra, posto di fronte, per esempio, a tanti animali anche più forti di lui, e forse questo timore ce l'ha ancora l'uomo. Adesso continuiamo la nostra vicenda. Ma attenzione, anche la storia dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, trisnonni, è una storia importante. Anzi, diciamo che quella che noi stiamo raccontando adesso è la storia dei nostri tris nonni, quelli che sono venuti molto molto tempo prima di noi. Ecco, incominciamo ad intervistare qualcuno che è vissuto tanti tanti milioni di anni fa. Quindi facciamo un'intervista immaginaria. Ovviamente noi non possiamo parlare con questa persona. Questa persona, abbiamo dato il nome a questa persona, Lucy. Sapete perché l'ha chiamata Lucy? No, ecco, la conoscete. Avete studiato Lucy. Benissimo. Tu lo sai, per esempio?
Due ricercatori. Sì, due ricercatori hanno trovato questo corpo e l'hanno chiamato Lucy perché ascoltavano una canzone.
È vero, una canzone dei Beatles.
Tu? E lei era un'anziana e un giorno era troppo vecchia, troppo anziana.
È morta. Quindi è rimasto il suo scheletro.
Si era messa a dormire vicino a una riva.
Si era messa vicino a una riva e lì. Ecco, questa è stata per me una cosa un po' fortunosa, perché vicino a questa riva c'era del materiale che poi ha protetto questo scheletro, vero, per tutti questi milioni di anni. Allora, erano gli anni 60, no? Andavano molto di moda le canzoni dei Beatles. C'era una canzone che faceva così, come Allora, il ricercatore è venuto subito in mente, diamo il nome Lucy, no? a questo scheletro, quindi a questo nostro progenitore, no? Si tratta di un australopiteco, no? Ecco, i Beatles non avevano un bel nome, in inglese significa scarafaggi, però facevano delle canzoni, lo sapete che Beatles in inglese vuol dire scarafaggi, no? Però facevano delle canzoni molto molto belle. Beatles, è scappato. Ma facciamo delle canzoni molto molto belle. Ecco, Lucy era un australopiteco. Sapete cosa vuol dire australopiteco? Questa è una domanda un po' più difficile. Dovete sapere che in greco piteco voleva dire scimmia, no? Ora provate a pensare adesso all'Australia, all'emisfero australe, e forse vi viene in mente che cosa vuol dire australopiteco, sì?
Scimmia.
Scimmia australiana, no, perché è africana, giusto?
Scimmia africana?
No. Allora, vediamo un po'. Voi sapete che cos'è l'emisfero australe? Emisfero boreale e l'emisfero australe. Ecco, forse qualcuno lo sa. L'emisfero boreale è dove viviamo noi, dove c'è la tramontana, no? Borea è il nome della tramontana, del vento del nord. E quindi l'emisfero australe è l'emisfero dove vivono senz'altro gli australiani, ma non solo, anche i sudafricani, anche gli argentini, eccetera. Ed è l'emisfero del sud, quindi australopiteco vuol dire
scimmia
del sud, esatto. Ecco, quindi c'è un percorso evolutivo che noi non conosciamo bene però, perché purtroppo non abbiamo tanti resti, ci mancano un po' di pezzi, no, di questo percorso evolutivo, ma all'inizio più o meno si pone appunto questa tale Lucy. Bene, bene, è arrivato il momento di cantare. Se volete potete cantare con me il ritornello fa così. Oppure potete usare i vostri strumenti, però mi raccomando con il ritmo giusto. Insieme il ritornello. Quando invece vi dico, cioè, ho fatto un altro segno con la mano così, vuol dire che dobbiamo stare zitti e ascoltare. Adesso è il momento proprio di ascoltare, per esempio, perché c'è la prima strofa,
Eccomi qui, il mio nome è Lucy, mi reggo sì, su mani e piedi. Non sarò certo molto alta, ma sono la prima ad assomigliarmi, Lucy. C'è Homo habilis, lui sì che è bravo a scheggiare pietre, ma fa fatica a stare in piedi, vive più o meno da queste parti. E infine lui sì che è Rectus, accende fuochi e parla meglio, mi han detto che persino in Cina è arrivato a qualche appanne. Uh!
Bravissimi, bravissimi. Avete visto che... Oh, bravi, bravi, bravi. Magari ve lo chiedo anche dopo di aiutarmi, perché è importante, sapete, le percussioni sono importantissime. Quando si suona insieme, la sezione ritmica è fondamentale. Avete visto che abbiamo messo insieme un po' di milioni di anni, nel senso che Lucy sapeva già che esistevano l'Homo habilis, l'Homo erectus, quindi siamo andati avanti un po' così, un po' velocemente e un po' rapidamente. Arriviamo a un certo punto della nostra storia che è molto interessante. Ecco, ragazzi, dovete rispondere a questa domanda. Vi è mai capitato di sentire una lite in famiglia perché qualcuno diceva: dai, compriamo una cosa più tecnologica, più evoluta, compriamo il computer, compriamo l'ultimo modello della lavatrice, della lavastoviglie, e invece qualcun altro diceva: ma no, non c'è bisogno. Ecco, adesso è una bella lite in famiglia, perché se uno che vuole prendere il televisore al plasma oppure l'LCD, tu ce l'hai? E invece è un altro che dice di no. Per esempio, che ne so, papà dice: sì, dai, compriamo questo televisore, e la mamma dice: ma no, prendiamo dei soldi inutilmente, ce l'abbiamo già il televisore. Ecco, una cosa di questo genere doveva avvenire anche qualche centinaio di migliaia di anni fa. Ecco, più o meno quello che abbiamo voluto rendere con questa canzone è esattamente questo. C'è un bellissimo libro da cui abbiamo tratto un po' l'idea di questa canzone. Questo libro si chiama Il più grande uomo scimmia del Pleistocene. Di che cosa parla? È una cosa molto semplice. C'è un uomo che vuole vivere nella savana e che vuole scoprire molte, molte cose, e c'è invece un altro uomo che preferisce restare nella foresta equatoriale. Lo sapete questo, no? Che c'è stato questo passo evolutivo importantissimo. Prima i nostri ominidi vivevano nella foresta equatoriale e si spostavano tra gli alberi, no? E poi invece sono andati a vivere nella savana. Questo è stato importantissimo per la nostra evoluzione, perché da lì è nata la stazione eretta, cioè stare su due piedi, e da lì sono nate molte altre cose che invece non esistevano ancora. Se fossimo rimasti tutti nella foresta equatoriale, saremmo un po' tutti come degli scimpanzé, gli scimmioni. Allora, ecco quindi che da una parte c'è il papà, che è quello che vuole fare tante scoperte, tante conquiste. Anche qui ne metteremo un po' di scoperte un po' insieme, magari cose che sono avvenute lungo centinaia e centinaia di migliaia di anni. Per esempio il linguaggio, poi ancora la costruzione di ripari, di capanne, e poi ancora la scoperta del fuoco. Ecco, quindi tutte queste cose, soprattutto l'utilizzo degli utensili, le prime pietre scheggiate. Da una parte c'è questo papà che vuole a tutti i costi inventare qualcosa di nuovo, migliorare il proprio modo di vivere, e dall'altra parte c'è lo zio, che si chiama zio Vania, che invece vuole rimanere sul... Ecco, vedete che le vostre maestre vi hanno preparato benissimo, ce l'avete riscritta questa canzone. Questo zio vuole rimanere sulla foresta, così com'è. Tanto ci sono i frutti da prendere sugli alberi, ce n'è in abbondanza, perché dobbiamo cambiare? Tante volte ci sono le persone così, no, nella vita, no? Perché dobbiamo cambiare tutti i costi quando ci possiamo accontentare di quello che conoscevamo prima? Ecco quindi che il figlio ascolta quello che dice suo padre e quello che dice suo zio. Anzi, precisamente, nelle strofe è il papà che parla al figlio, e nei ritornelli è il figlio che parla al papà. Quindi provate a immaginare questo dialogo, no? Fra padre e figlio, qualche centinaio di milioni di anni fa, no, scusate, qualche centinaio di migliaia di anni fa, appunto, nella savana, dove l'uomo incomincia a spostarsi. Oggi ho concepito un nuovo metodo per comunicare, ed è il linguaggio. messaggio che ti sto insegnando è che i tuoi figli anche tu potrai insegnare. Papà, papà, lo sai che zio Vania usa soltanto i gesti e i movimenti, e che se proprio deve farsi capire lo fa senza impiegare le parole. Papà, 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 papà. Caro figliolo, oggi ho rintracciato un luogo molto, molto ospitale. Questa è una grotta ampia ed accogliente che ci farà campare ultimamente. Papà, papà, lo sai che zio Vania vuole restare sempre sopra gli alberi, non vuole vivere dentro ad un riparo, perché il suo ramo ormai gli è troppo caro. Insieme, pa 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 pa. Espediente per procurarci il fuoco e soprattutto per conservarlo bene e per far sì che non si spenga dopo. Papà, papà, lo sai che zio Vania vorrebbe fare a meno del tuo fuoco, dice che lui mangia solo carne cruda e poi non vuol cambiare neanche un poco. Papà, 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 papà. Questa è una pietra che se scheggiar saprai, molto più aguzza e forte diverrà. Papà, papà, lo sai che zio Vania dice che non si deve alterare quello che la natura ha stabilito per non destare uno spirito stizzito. Papà, 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 papà.
Bravissimi, ma voi l'avete già ascoltata questa canzone?
No! Infatti solamente il testo mi avete seguito, avete cantato insieme a me. Bravissimi. È la prima volta che succede, quindi sono davvero contentissimo. Generalmente io faccio fare solo quella parte papà papà. Invece voi avete anche cantato la strofa, bravissimi. Allora, conoscete l'uomo di Neanderthal?
Sì.
Dove viveva l'uomo di Neanderthal? Alzate la mano.
Austria.
Ah, sai anche un luogo preciso dove viveva. Che si chiama questo luogo?
Austria.
Beh, insomma, io non sono così bravo come te, non ho studiato tutti i luoghi dove hanno ritrovato gli scheletri. Però, senz'altro, in Germania c'è una collina, Tal vuol dire collina, una collina dove è stato ritrovato, questo pensate da tanto tempo fa, addirittura nell'Ottocento, lo scheletro di uomo di Neanderthal. Quindi è stato ritrovato prima di tanti altri scheletri invece che invece risalgono anche a milioni di anni fa, milioni e milioni di anni fa. Ecco, questo uomo di Neanderthal, ecco, sapete tutti, no? Aveva una capacità cranica, quindi vuol dire che aveva un cervello molto evoluto, però non era riuscito ad adattarsi ai cambiamenti climatici probabilmente, e quindi viveva solamente di caccia, era un po' più ingobbito di noi, quindi viveva appunto nell'Europa, quando nell'Europa c'erano i ghiacci. Come si chiamava quel periodo?
Era glaciale,
sì, glaciazione, bravissimo, infatti. Vedete, hanno fatto anche i film, no? L'era glaciale 1, 2, avete visto? Simpatico. Allora, per sentire un po' che cosa faceva questo uomo di Neanderthal, ho fatto appunto questa canzone. E quindi anche qua dovete cercare di fare il ritornello, se riuscite. Questa qui, questa no, perché l'ho fatta dopo, quindi c'è un po' più di tempo. Dove alla fine dell'Ottocento videro resti umani, quell'uomo era saggio, era intelligente, seppelliva i morti in belle caverne. Accendeva il fuoco, costruiva utensili, uccideva bestie con le loro pelli, proteggeva il corpo dai freddi perenni, ma non si sa ancora perché siano estinti. Forse sono stati i suoi cugini, quelli come noi, cioè l'Homo sapiens sapiens. Oppure è successo che mancasse il cibo e lui non riuscisse a trovarne altro. Bravissimi, bravissimi. Allora, avete sentito questa canzone? Non l'ho fatta a caso, no? Ho messo tutte le cose che sappiamo su quest'uomo di Neanderthal. Per esempio, il fatto che vi ho detto anche prima, no? Cioè che aveva una grande capacità cranica, che viveva nelle caverne, che costruiva utensili, erano utensili molto raffinati. Si parla addirittura di un'industria musteriana. Quello è una parola un po' difficile. Vuol dire che lui era in grado di fare non solamente dei ciottoli, ma faceva anche tantissimi utensili diversi, quindi distinti rispetto agli altri, pettini, raschiatoi e via discorrendo. Poi ancora abbiamo detto che non sappiamo il motivo per cui si è estinto intorno a 35.000 anni fa, o perché è stato soppresso da un altro, cioè dall'Homo sapiens sapiens, da quelli come noi, che infatti poi si trovano esattamente negli stessi posti in cui c'era Neanderthal, l'uomo di Neanderthal, e subentrarono a lui. Oppure perché davvero, come dicevamo prima, non è stato in grado di adattarsi ai cambiamenti e quindi è mancato il cibo per questo ominide. Bene, adesso facciamo una tarantella. Forse la tarantella, avete lì i tamburelli, penso che possa essere utile, no? Infatti la tarantella si fa proprio con i tamburelli, no? Aspettate, provate a sentire prima il ritmo, vediamo se riusciamo a... Forse ho sbagliato, forse il ritmo è un pochettino più veloce. Aspettate un attimo. Ehi, andiamo bella! produzione, questa è la disco proprio. Adesso però dovete stare zitti. Facciamo l'introduzione e il finale insieme, ok? Un giorno andammo insieme per cacciare, ma dei mammut nessuna manifestazione, e questa maledetta glaciazione ci ha tolto il nutrimento da mangiare. Ma chi ci ha fatto fare andà via dall'Africa, almeno qualche antilope bolliva in pentola, almeno qualche frutto riempiva tavola, invece adesso solo la fuga è radica. Hey! Adesso potete fare. Per cinque bocche solo una gallinaccia, arriva moglie ma e botte sul groppone, dicendo non se sta a fare fighellone. Ma chi ci ha fatto fare andà via dall'Africa, almeno qualche antilope bolliva in pentola, almeno qualche frutto riempiva tavola, invece adesso solo la fuga è radica. Hey! 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 Un giorno ritornando all'abitazione, senza portare niente, niente da mangiare, mia moglie mi propone, assaggia un poco questa farina che io t'ho cotta al fuoco. Ma chi ci ha fatto fare iniziare neolitico, dove sono le donne che han preso il manico, prima mangiavo carne tutta settimana, invece adesso sono polenta e grana. Un giorno su nove spingevo un bel mammut sotto a quel burrone, e invece adesso devo piantare nocciole, arare, seminare tutto sotto il sole. Ma chi ci ha fatto fare iniziare neolitico, dove sono le donne che ha preso il mare, prima mangiavo carne per una settimana, invece adesso sono questa è grana. Bravissimi, bravi! Che bravi che siete stati! Siete stati bravissimi! Questa canzone mi sono anche dimenticato di presentarla, ma voi avete capito tutto. A un certo punto c'è stata la glaciazione, no, meglio, è terminata la glaciazione. Questo è successo tanti anni fa. È successo circa 12.000 anni fa, più o meno. Allora, scusate, uno dice, caspita, non ci sono più i ghiacci, meno male, stiamo più al caldo. Eh no, perché quando c'erano i ghiacci, c'erano tanti animali da cacciare. C'erano i mammut, addirittura i mammut si estinti. C'erano tantissime renne, ma tante. Poi le renne diventarono pochissime. Qualcuno le inseguì a nord, sempre più a nord, e continuò a vivere come viveva prima. I cacciatori lapponi della Finlandia hanno seguito le renne, ancora no, però di renne ce n'erano poche, e le altre come facevano a mangiare? Ecco, quindi che hanno inventato, a questo punto, hanno scoperto l'agricoltura. Questo è il neolitico. E pensate, questa scoperta importantissima dell'umanità non è stata fatta dagli uomini, è stata fatta dalle donne, lo sapete questa cosa? Avete studiato? E infatti, gli uomini andavano a cacciare, ma prendevano sempre meno, portavano sempre meno a casa. Le donne invece erano lì che facevano farina con un po' di semi che riuscivano a prendere dal terreno, e poi hanno provato i semi, invece di usarli tutti, qualche seme l'hanno lasciato nel terreno in modo tale che potesse crescere. Piano piano questo processo ha permesso la coltivazione, e quindi di poter sfamare, non solo di poter sfamare le donne, ma anche gli uomini. Quindi per un certo periodo di tempo, un breve periodo di tempo, le donne diventarono importanti almeno come gli uomini all'inizio del Neolitico. E con questa canzone un po' spiritosa, con questa tarantella, abbiamo appunto abbiamo visto cosa succedeva in una famiglia. Attenzione, adesso c'è un giochino, un bellissimo giochino. Infatti le vostre maestre adesso vi distribuiranno un foglio, un questionario. Voi dovete ascoltare con molta attenzione la prossima canzone e compilare, scrivere su quel foglio. Adesso non servono gli strumenti, serve la penna e la matita. Dovete infatti su quel foglio scrivere i nomi di alcuni animali. Prima dell'agricoltura ci fu l'allevamento, la cura e la nutrizione di alcuni animali da parte dell'uomo. Ecco. La penna. Ancora prima dell'agricoltura nacque l'allevamento, quindi 12.000-14.000 anni fa incominciarono gli uomini ad avere un rapporto particolare con alcuni animali, per cui davano da mangiare a questi animali, ma questi animali li seguivano e facevano quello che l'uomo diceva. E adesso noi dobbiamo, attraverso questa canzone, scoprire più o meno con quale ordine, insomma, gli animali sono stati addomesticati dall'uomo. Qual è stato il primo animale che è stato addomesticato, qual è stato il secondo, il terzo, fino all'ottavo. Mi raccomando, è una cosa seria questa, perché ci fa capire il processo difficile dell'addomesticamento, perché non è stata una cosa semplice all'inizio. Gli animali ovviamente sono tutti selvaggi, giusto? Gli animali sono nati come animali selvaggi, nessuno era animale domestico, giusto? Quindi l'uomo ha dovuto col tempo imporsi a questi animali e fare capire che lui comandava e che all'animale comunque conveniva obbedire a lui, perché aveva il cibo. Allora, l'ordine in cui è stata fatta questa canzone è quello esatto in cui è iniziato l'allevamento di quell'animale. State attenti però, alcuni sono semplici da indovinare, altri sono un po' più difficili ed è facile confondersi. Oh, quindi state molto attenti, io magari mi fermo strofa per strofa, così magari vi aiuto un po', potete anche farmi delle domande, per capire bene di che animale si tratta. Particolare, sono fedele ed originale, se nelle cacce un amico vorrai, certo in me tu lo troverai, e sono il primo animale da tutelare e da allevare, e se tu vuoi meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Allora ripeto la prima riga, dovete scrivere questo animale, un tipo particolare, fedele ed originale. Se nelle cacce un amico vorrai, certo in me tu lo troverai. Quindi un animale che aiuta l'uomo nella caccia, è stato il primo animale addomesticato dall'uomo. Io sono testarda corna ricurve, i miei formaggi sono gustosi, e se mi allevi presto saprai quanto il mio latte sia delizioso. Sono il secondo animale da tutelare e da allevare, e se tu vuoi meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Attenti che qua possiamo confonderci, attenti ecco, sì, date una penna in modo che attenzione, non fermatevi solo a un particolare. Io sono testarda e ho corna ricurve, i miei formaggi sono gustosi e poi il latte è delizioso. Delizioso ma un po' più asprigno di quello. Quindi state molto attenti alle corner curve, quindi non, non fatevi confondere. Dopo vediamo, dopo vediamo a caso chi è, le indovinate tutte. Prima mi hai molto cacciata, io sono docile ma anche pregiata, e se il mio vello saprai tosare, soffice lana potrai adoperare, io sono il terzo animale, da tutelare e da allevare, e se mi vuoi, se tu vuoi meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Questa è più semplice. Prima mi hai molto cacciata, io sono docile ma anche pregiata, e se il mio vello saprai tosare, soffice lana, questa è facilissima, questa è il terzo animale, è uno dei più facili in assoluto. Adesso vediamo qual è il quarto animale che è stato addomesticato dall'uomo. Certo non sono uno elegante, ma non ho niente di sovrabbondante, se sto nel fango con qualche avanzo, tu ti assicuri un ottimo pranzo, io sono il quarto animale, da tutelare e da allevare, e se tu vuoi meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Non è elegante, non ha niente di sovrabbondante, non si butta niente di questo animale, poi sta nel fango e con qualche avanzo ti assicuri un ottimo pranzo, vuol dire che basta dargli qualche avanzo e poi dopo tu in cambio puoi ottenere molto da lui, puoi mangiartelo tutto. Bene. Vediamo il quinto animale, attenzione, io sono grande, cornuto e forte, sono costante fino alla morte, anche all'aratro mi puoi legare, la carne e il latte tu puoi mangiare, io sono il quinto animale, da tutelare e da allevare, e se tu vuoi meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Anche questo è facile, grande, cornuto, forte, costante fino alla morte, anche all'aratro, si può legare all'aratro, la carne e il latte puoi mangiare, quindi questo, il quinto, è semplicissimo. Vediamo il sesto animale. Non è una gara, perché tanto ci arrivate tutti. Adesso vediamo il sesto animale. Molti sostengono che sono ignorante, ma io di cose ne so fare tante. Giro il mulino, non sarò bello, ma io ti carico ogni fardello. Io sono il sesto animale, da tutelare e da allevare. E se tu vuoi meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Molti sostengono che sono ignorante, ma io di cose ne so fare tante. Giro il mulino, lo usavano per girare il mulino questo animale. Non sarò bello, non è tanto bello, ma io ti carico ogni fardello. Vuol dire che puoi caricarmi quanto vuoi e mi carichi proprio, infatti si dice che puoi caricarmi come me. Allora, attenzione, passiamo al settimo animale. Qua ci sono due interpretazioni. Io sono nobile ed ungulato, sono veloce e nerboruto, se hai qualcosa da trasportare, a me non devi più rinunciare. Io sono il settimo fra gli animali, da tutelare e da allevare, e se tu vuoi meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Adesso vi rileggo tutto. Allora, io sono nobile ed ungulato. Sapete chi sono gli ungulati? Sì. Sono degli animali che hanno gli zoccoli. Sono veloce e nerboruto. Se hai qualcosa da trasportare, a me non devi più rinunciare. Non devi più rinunciare a me se devi trasportare qualcosa. Adesso vediamo l'ultimo degli animali, l'ottavo. Vengo da ultimo ma non per valore, senza acqua posso restare per ore, e se tu devi un deserto passare, ti vengo di me a meno non puoi proprio fare. Io sono l'ottavo animale da tutelare e da allevare, e se tu hai meglio campare, uomo mi devi addomesticare. Vengo da ultimo ma non per valore, senz'acqua posso restare per ore, e se tu devi un deserto passare, di me a meno non puoi proprio fare. E adesso quindi, ecco, vediamo te, dai, bravissimo, quindi, chiami? Eleonora, dai Eleonora, fammi vedere il tuo foglio, è stato il tacro giusto, eh? Anche tu, sì, controllate tutti. Allora, attenzione, Eleonora Milani, il primo animale è il cane, brava, bravissima. Il cane, giusto. Il secondo è sbagliato, basta Eleonora, via. Aspetta, c'è lui e me. Facciamo un ragazzo e una ragazza, adesso vieni tu e vediamo se li hai indovinati tutti. Allora, vediamo, il primo animale è il cane o il lupo? Secondo te il lupo siamo riusciti ad addomesticarlo? Sai che ancora si va, quando vai nei boschi uno ha paura dei lupi, oppure ci sono i lupi che vanno in giro e c'è chi vuole tutelarli, però vanno in giro anche e ammazzano magari degli animali domestici. Insomma, il lupo non è tanto domesticato. Perché hai cancellato cane e messo lupo? Porca miseria. Allora, lei che in fondo, dai, poverina. Me l'aveva chiesto prima, allora diciamo, vediamo se Emanuela è riuscita. È lo stesso, tanto dobbiamo imparare. Questa cosa si fa per imparare, anche se non vincete, non fa niente. Allora, tu sei Emanuela, potevi scrivere anche il tuo nome. Allora. Primo animale, brava, tu hai cancellato lupo e scritto cane, bravissima. Il secondo animale, hai sballato, mannaggia, hai scritto mucca bue, non è la mucca bue. Sentiamo un ragazzo, sentiamo lui, dopo faccio sempre anche te. Allora, non è il secondo la mucca bue, eh? E poi attenzione che maiale si scrive senza G, si scrive maiale, senza la G. Non mangiare. Come è scoiato?
50 volte.
Allora, ecco, lui è stato furbo perché quando era indeciso ne ha messo due o tre. Bravo. È una buona idea anche questa. Allora, primo il cane e ci siamo. Il secondo la mucca, poi questo cosa hai scritto?
La capra.
Capra, come si dice capra?
Con? Nuovo.
Con la?
No.
Con la P, capra si scrive con la
capra, perché
ecco, tu sei spagnolo, cabrones, ma che cosa vuol dire cabrones in spagnolo? Vuol dire un'altra cosa, meglio lasciar perdere, va bene, ok, d'accordo, allora, capra in italiano e capra con la P, benissimo, è la capra il secondo animale, allora. Poi terzo la pecora, bravo, il quarto il maiale, bravo. Quinto bue, toro, mucca, quello che volevate. Va bene. Il sesto l'asino, va bene. Settimo il cavallo, il mulo, andava bene anche il mulo, sia il mulo sia il cavallo. Va benissimo. E il quarto animale il cammello, cammello con due M, bravo, bravissimo. È stato lui vincitore. Ragazzi spagnolo più bravo di tutti noi italiani. Ragazzo, è stato più bravo di tutti. Ha vinto lui e non si vince. Comunque adesso abbiamo visto tutti, correggiamo se abbiamo scritto sbagliato, il secondo è la capra, il terzo la pecora, il quarto il maiale, il quinto bue, mucca, toro, sesto l'asino, settimo il mulo, cavallo, ottavo il cammello. Attenzione. Adesso parliamo di una scoperta fondamentale nella storia dell'umanità, che è stata la scoperta della ruota. È venuta parecchio dopo, È venuta tanto dopo. Come?
c'era il baratto? Quando c'era il commercio il baratto. Allora, sento per favore, scusate. Dicevano i vostri amici, giustamente, quando tu dovevi commerciare le cose, quindi c'era il baratto, appunto, dovevi trasportare queste cose. Per trasportare. Voglio sentire solamente lui, oh! Voglio sentire solamente lui.
Per esempio, uno la commercia e gli chiede, vuoi la coperta per il formaggio? E lui scambiava.
Esatto, ecco cos'è
il baratto.
Aspetta, alziamo la mano un attimo. Non c'erano i soldi, quindi si scambiavano le cose. Poi,
e si chiamava baratto.
E si chiamava baratto. Poi. Poi navigavano anche per andare nei posti lontani. Però c'è una domanda sempre alla quale nessuno sa rispondere. Secondo voi, attenzione, c'è stata una scoperta che ha anticipato quella della ruota. Se non ci fosse stata questa scoperta, non ci sarebbe stata neanche la ruota.
La scrittura.
No. I metalli? Il carro. Il carro con la ruota insieme.
Il disegno.
Ragazzi, è una domanda difficilissima. Questa è una qualcosa brava. Qualcosa che gira. Sì. Il legno. Fochino con legno. Brava. Dai, ci stai avvicinando. Tu non lo sai.
Il legno.
Il tronco dell'albero. Non esattamente. Tu? Sasso che rotolava. Sasso, no.
Il ferro metallo
l'avevo già detto, no. Allora ragazzi, questa domanda non era molto facile. Però ve la dico io. Sì, dimmi. Puoi dirlo anche con parole. Una cosa che gira, che è stata inventata prima della ruota. Vediamo se qualcuno se lo ricorda. È una cosa che avete studiato l'anno scorso sicuramente. Non vi viene in mente? Non vi viene in mente? Sì? La pietra scheggiata.
No.
Se gli dicevi pietra levigata andava già meglio, perché questo è il momento della pietra levigata, non più della pietra scheggiata. Pietra scheggiata è paleolitico, adesso siamo nel neolitico. Il sole? No, una scoperta. La scoperta che ha fatto l'uomo di qualcosa che poi è servito per scoprire la ruota. Che se non scoprivano questa cosa qui non riuscivano a scoprire la ruota. Sì? Ma per arrivare alla ruota prima hanno creato qualcosa prima della ruota.
Il tronco.
No. Oh, bravissimo! Come ti chiami tu?
Yoshi.
Yoshi. Sei stato bravissimo. Come hai detto? Quello che faceva girare
i vasi.
E non sapete come si chiama questa cosa?
Il tornio.
Non si dice tornio. Uno legge sul libro di testo, legge tornio, si vede, no? E si dice tornio, il tornio del Vasai. Effettivamente è successo così. Prima. Oh, scusate ragazzi, non ce la faccio se non mi aiutate. Prima hanno inventato il tornio del Vasai. E poi hanno inventato la ruota, cioè utilizzando questo proprio il tornio, no, proviamo a mettere un tornio lì sotto il carro al posto della slitta, e qualcuno ha detto questo qua, ma sei scemo, noi usiamo la slitta per trainare il carro, perché dobbiamo usare il tornio lo usa il vasaio, noi siamo commercianti, mica usiamo il tornio lo usa il vasaio per girare per fare la E invece questo qui ha messo un torno sotto il carro e il carro andava più veloce che con la svinta che c'era prima. È così che è nata la ruota. E dovete sapere addirittura che prima del tornio c'è stato il trapano. Questo ancora nell'epoca primitiva paleolitica hanno inventato il trapano. Prima cosa importante che girava. Siete andati magari dai comuni a vedere i trapani così come li costruivano? Siete andati dal tuo
padre?
Oh, bellissimo! Perché là proprio vi hanno fatto vedere tutte le capanne come erano costruite una volta e soprattutto vi hanno fatto vedere gli strumenti, gli utensili che usavano. E usavano un trapano che ha fatto un po' con le corde e un po' con il legno, vero?
Sì!
Vi ricordate?
Sì!
Esatto! Allora, sappiate, se non inventavano quello strumento là, non inventavano il torno. Se non inventavano il torno, non inventavano la ruota. Una cosa così,
La rotonda
l'abbiamo fatto. E siete riusciti a fare i buchi? Ci voleva fare così? Non era tanto facile, Perché, insomma, bisognava stare lì, non è tanto facile. Adesso noi abbiamo un trapanello che basta, che ha fatto il buco. Così si fa, vero? Basta un buco. Esatto. Avete provato anche a accendere il fuoco? Difficile anche quello, Molto difficile. Allora, abbiamo parlato adesso solo di tre scoperte, il trapano, il torchio e la ruota. In questa canzone si va avanti nella storia e si parla anche di altre scoperte, sempre collegate alla ruota, che ci furono nel corso della storia, anche dopo la storia che stiamo studiando adesso noi. Cosa state studiando? Sumeri, bellissimo. Ecco, dopo, molto tempo dopo, nel Medioevo, inventarono altre cose importanti utilizzando la ruota, infatti inventarono il mulino, quindi molte cose importanti. La ruota idraulica, il mulino, poi ancora da questo vennero altri strumenti fino ad arrivare alla rivoluzione industriale, quindi quando si creano tantissime macchine utilizzando la ruota. Pensate, che ne so, per esempio alla rotativa dei giornali e a tantissime altre macchine, compreso l'auto, l'automobile e via discorso. Pensate che tutto è nato da quel trapano che avete usato voi l'anno scorso, quando siete andati all'archeoparco. Bene, allora. Se no riuscite a sentire le parole che sono importantissime. Un giorno un primitivo prese una pelle d'orso e con un sasso aguzzo il primo foro fece. E gira, 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 il trapano scoprì, dal buco dentro il legno il fuoco scaturì. Con un legno rotondo faceva in 6 minuti il lavoro di un giorno. E gira, gira, gira la ruota del vasaio e fabbrica una giara per conservare farina. E dopo un po' di tempo un secondo vasaio mise la ruota sotto una slitta da trasporto. Gira, gira, gira la ruota del carro e porta merci e roba al prossimo villaggio. Ci fu un contadino d'un posto nei paraggi che mise 8 vasi in cima ad 8 raggi. E gira, gira, gira la ruota idraulica per trasportare l'acqua ed irrigare i campi. Un altro contadino usò un'altra ruota
per sostituire il lavoro di una mula, e gira, gira, gira la ruota del mulino, per frantumare i seni senza nessuno sforzo. Usata poi nei secoli per numerosi fini, la ruota del mulino ispirò altre invenzioni, e gira, gira, gira la macchina a vapore, e porta dell'industria alla rivoluzione. Dagli elettrodomestici all'auto di papà, la ruota segna il passo della modernità. E gira, 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 gira la rotativa, che porta il quotidiano nelle case di città. E gira, 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 e gira anche la terra, che con un po' di senno ancora girerà. E gira, 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 gira anche la terra, e con il buon senso ancora girerà.
Siete bravissimi, mi inseguite, riuscite a cantare insieme a me. Attenzione, adesso c'è l'ultima canzone di questo nostro bellissimo spettacolo. Adesso parliamo proprio della storia che stiamo studiando in questi giorni. Dobbiamo infatti sapere, quando c'erano i Sumeri, loro erano fermi, fissi in un posto, e invece vicino a loro c'erano i nomadi. Tant'è vero che spesso e volentieri i Sumeri dovettero subire le invasioni di questi nomadi. Per esempio, i nomadi venivano dalle montagne. Sopra le montagne, si chiamavano Monti Zagros, i nomadi vedevano giù, nella pianura tra il Tigri e l'Eufrate, vedevano i Sumeri, che erano ricchissimi, che stavano benissimo, che mangiavano tantissimo. E i nomadi dicevano, ma noi viviamo di allevamento, siamo poveri, e invece guarda quei là come sono. Allora, cosa facevano i nomadi?
Attaccavano,
andavano giù nella pianura, attaccavano, prendevano le ricchezze, prendevano tutto quello che potevano, e poi magari ritornavano sui loro monti, perché non erano capaci di vivere in pianura. Oppure si mescolavano insieme con i Sumeri, insieme con le popolazioni, si chiamano stanziali, quelli che erano fermi, fissi in quel posto. Tutta la storia successiva sarà caratterizzata dalla lotta tra queste popolazioni ricche di agricoltori che erano fermi, fissi, e le popolazioni bellicose dei nomadi che spesso invadevano le pianure irrigate. E allora facciamo un po' la conoscenza di questi nomadi. Vedi quelli là, guarda che bei campi, quelli sono stanziali, guarda che canali, sanno fare tutto, asce, zappe, falci, macine, pestella e perfino vasi. Ma noi siamo i nomadi e dobbiamo rubare, se vogliamo campare senza lavorare. Ma noi siamo i nomadi e siamo famosi per fare saccheggi e devastazioni. Tu li vedi quelli là, sono sedentari, e perfino l'argilla sanno lavorare. Ora anche la birra vogliono ricavare, quando insieme l'orzo fanno fermentare. Ma noi siamo i nomadi e dobbiamo razziare, se vogliamo campare senza lavorare. Ma noi siamo i nomadi e siamo militari, e i capitani sono i nostri capi. Tu li vedi quelli là, sempre a coltivare legumi e cereali, frutta da mangiare. Ora sanno fare molti bei vestiti, con la lana e il lino possono filare. Ma noi siamo i nomadi e dobbiamo rubare, se vogliamo senza lavorare. Ma noi siamo i nomadi e siamo famosi per fare saccheggi e devastazioni.
Prendiamo i tamburelli. più da cantare di nuovo.
Sì.
No, no,
alzata di mano, l'uomo cammina, chi alza la mano? Nessuno, meglio così. Lucy, chi alza la mano? Uno, uno e mezzo, uno. Zio Vania, chi alza la mano per Zio Vania? Uno, due, uno, due, uno, due. Poi, Neanderthal, chi alza la mano per Neanderthal? Nessuno. Poi, ma chi ci ha fatto fare? Tarantella sul Neolitico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Forse questa vince, eh? Poi, addomesticando gli animali da domesticare? Meglio. Gira. 1, 2, 3, 4. I nomadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Va bene. Facciamo tutte e due. Ok? Hanno vinto la tarantella del Neolitico, che si chiama, si dice, ma chi ci ha fatto fa? E poi ha vinto i nomadi. Allora queste due, ok?
Insieme per cacciare, ma dei mammut è sulla manifestazione, e questa maledetta glaciazione ci ha tolto il nutrimento da mangiare. Ma chi ci ha fatto fare andare via all'Africa, almeno qualche antilope bolliva in pentola, almeno qualche brucio riempiva a tavola, invece adesso solo lattuga e radica.
Caccia, per cinque bocche solo una gallinaccia, arriva moglie ma e botte sul groppone, dicendo non si sta a fare tighellone. Ma chi ci ha fatto fare andare via dall'Africa, almeno qualche antilope con l'iva in pentola, almeno qualche frutto che viva a tavola, invece adesso solo la tua è radica.
Abitazione, senza portare niente da mangiare, mia moglie mi propone, assaggia un poco questa farina che io tocco dar fuoco. Ma chi ci ha fatto fare inizia al Neolitico, dove sono le donne che ha preso Armani, prima mangiavo carne tutta settimana, invece adesso solo polenta e thank you.
ritornando all'abitazione, senza portare niente, niente da mangiare. Già fatta questa? Oh, scusa. Allora ne ho saltata una, no? Allora, insieme. Potevo lavorare un giorno su nove, spingevo del mammut sotto a quel burro, e invece adesso devo piantare nocciole, a seminare tutto sotto a sole. Ma chi ci ha fatto male di carne o riti, dove sono le donne che ha preso le mani, li lavagliamo carne per una settimana, e invece adesso sono fuori italiani.
Ma non siamo i nomadi e dobbiamo arrivare.